proviamo a continuare un po' sulla scia di ascoltare un po' alcune, diciamo così, alcune voci che dentro alla casa, quindi dentro alla quotidianità della vita, dentro al vissuto reale, dentro al vissuto concreto, terra a terra, perché immagino che in quella casa lì non ci fosse il parquet, no? E una delle cose che stamattina abbiamo visto è che il culto spirituale è qualcosa che noi non dobbiamo rendere disincarnato, ma il vero culto spirituale è qualcosa di incarnato, quindi di concreto, e è descritto dentro alla vita, alla quotidianità, ai luoghi quotidiani. Faccio una precisazione perché non vorrei che magari qualcuno che magari io abbia lasciato fraintendere e intendere che quindi il culto spirituale così inteso, quello della vita, quello concreto, quindi la preghiera, la meditazione non è il culto spirituale. Non volevo dire questo, diversamente non saremmo stati qui, diversamente non sarebbe venuto dalla scrittura questo. Era piuttosto per dire che invece non è un culto astratto, mentale, come dire, cerebrale, ma è un culto che unifica l'esperienza della fede e della vita. Non favorisce la spaccatura, no? Io mi ricordo, adesso faccio una confessione, mi ricordo bene questa cosa di me, posso anche dirla, perché il mio ministero è iniziato e dunque eravamo a febbraio, quindi io avevo quanti mesi di messa? Luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, facciamo 8, più o meno fatti 8. E vado agli esercizi, erano gli esercizi fatti per i preti dei primi 10 anni. Dopo il terzo giorno uno dei nostri accompagnatori mi chiama e mi dice: guarda che devi correre a casa perché il tuo parroco non sta bene, quindi faccio sulla borsa e corro a casa, cosa che tra l'altro verrà superata, ma ahimè il giorno dell'Epifania successivo lui veramente purtroppo viene a mancare, e per cui non avevo ancora 2 anni di messa, ho fatto 6 mesi da solo, che a malapena trovavo le pagine sul messale da solo, però devo dire che qualche superiore mi è stato molto anche vicino. Ma la cosa che volevo dire era questa, che quindi io ho interrotto gli esercizi e quindi a distanza di mesi mi dicono: guarda che c'è la possibilità di andare a qualche corso, guarda, ti diamo 2 o 3 date, tu prova a guardare dove puoi. Quindi io, quando il parroco si era abbastanza ripreso, perché voleva dirlo di nuovo, lasciarlo almeno 5 giorni, via. E io avevo visto che c'era un corso di esercizi tenuti dal Cardinal Ballestrero, che era già, come dire, emerito di Torino ed era a bocca di magra, lui. Ma questo corso l'hanno fatto tra l'altro qui vicino, Villa, come si dice? Esatto, che io non saprei trovarla. L'ho trovata quella volta, poi non saprei, non so neanche come è fatta. Perché lui da giù veniva qualche volta a predicare qualche corso. Devo dire che erano proprio gli ultimi anni, però lucidissimo, faceva fatica a camminare. Una cosa che Hai voglia, io ho bisogno di foglie e foglietti, questo non aveva niente davanti. E alla meditazione dopo si ricordava esattamente dove era arrivato quella prima, era una cosa straordinaria. Ma il tutto era per dire che io mi ricordo bene che poi sono andato a parlare da lui perché mi sono detto, senti, mi tolgo questa soddisfazione. Dico, non capita di parlare con i santi tutte le settimane, dice almeno una volta. E sono andato a parlare così da lui. Mi ricordo che io gli avevo proprio detto, posto questa questione, io prete dei primi passi, infatti lui mi guardava con questo testone che aveva, con questo, era seduto su un seggiolone che mi ascoltava, faceva andare la testa, poi mi ha guardato poche parole e lui mi ha detto: sei all'inizio del cammino, però è un buon inizio, mi ha detto. Perché? Perché io avevo detto: ma io faccio una gran fatica a mettere insieme i tempi della mia preghiera con i tempi del ministero. E a farli incontrare e a farli a volte c'è la giornata dove riesco a trovarlo questo tempo e a volte no, e solo che ci sono quelle giornate dove mi accorgo che la preghiera l'ho proprio un po' sacrificata e allora mi torna proprio un po' alla mente che è frutto di un cammino, no? Perché alla fine uno capisce che il culto spirituale non è o uno o l'altro, ma tutta la vita diventa culto spirituale, no? Io da prete, proprio diciamo, che dovevo ancora diventarlo, ero solo stato ordinato, ma non ero ancora prete, perché è veramente così come anche voi, no? Quando avete iniziato il cammino, avevate consacrato la vita, però poi uno ha capito molto dopo, insomma, quello che era successo. Ancora pensavo che il culto spirituale fosse soltanto quello che io facevo, perché è veramente così, no? Bene, oggi pensando sempre alla casa e alla vita nella casa, questa cosa mi è nata un pochino, come sarà successo anche a voi, da un po' di ascolti fatti, alcuni felici e alcuni, ahimè, sofferti, per ovvi motivi, quando sentirete l'argomento, si capisce, che nel periodo, diciamo, forte, diciamo così, della pandemia, qualcuno appunto ha detto, così erano un po' le telefonate, perché in quel periodo lì c'erano un po' quelle, e grazie al cielo quando si riusciva a parlare di qualcos'altro, perché altrimenti, come sarà successo a voi, uno arrivava alla sera che addormentarsi era una bella domanda, perché aveva sentito paure, ansie, 15 telefonate al giorno, che poi andare a dormire alla sera era proprio un po' una sfida. E però qualcuno dice: guardi, devo dire che se non altro adesso, soprattutto così, magari il venerdì, il sabato e la domenica, riusciamo ad avere più tempo, un po' per esempio anche mio marito che non aveva tempo di giocare con i figli, invece adesso un po' di tempo c'è. Abbiamo più tempo di parlarci, di ascoltarci, eccetera, eccetera. Naturalmente, dove le situazioni erano un po' complesse, ovviamente in quella situazione lì la cosa si è fatta ulteriormente più complicata, ovviamente, perché la chiusura ha fatto esplodere i problemi che già esistevano. E devo dire che la ricerca, nel mio caso, ma perché è stata la mia esperienza ulteriormente, ma poi sentendo anche altri preti, no, e credo anche per voi, la ricerca che è andata al di là della messa, la ricerca che c'è stata è stata, almeno così nella mia esperienza, è stata ancora una domanda di essere ascoltati, soprattutto da chi era solo, da chi ha affrontato anche un po' nella solitudine questa esperienza. Penso magari a qualche persona vedova che dove i figli, sì, la telefonata, la spesa sull'ascensore, per cui te la lascio sullo zerbino di casa, per cui poi così dal balcone alla portineria, eccetera. Da qualche persona che purtroppo poi ha avuto anche esiti un po' pesanti, depressione, queste cose, per la solitudine, per la gestione di quando penso, mi viene in mente una persona che mi telefona dicendo: Massimo, adesso cosa faccio? Perché il servizio della Croce Rossa per la spesa e per la farmacia è finito. E io, è vero che si può uscire, ma io non esco. E come faccio? E io ho detto: oh mio Dio mio, ma questo qui non ha proprio nessun altro da telefonare a me. Dico adesso. Oppure l'altro caso che, diciamo, abbiamo lì proprio risolto, per modo di dire, speriamo un pochino, questa signora del centro di ascolto della Caritas, che il marito, ahimè, prende il virus, poi lei sollecita la venuta, però nessuno veniva, nel frattempo lo prende lei e lo prende il figlio, ma non perché sia stato diagnosticato. Il marito muore, lei il giorno dopo della benedizione data al cimitero del marito si ricovera, 2 giorni dopo si ricovera il figlio di 41 anni, il figlio era il 10 di marzo, si è ricoverato il figlio. È stato trasferito 25 giorni dopo alle Molinette di Torino ed è rimasto, credo, 2 mesi. Insomma, è tornato a casa 15 giorni fa, 41 anni, cammina, adesso cammina, quel deambulatore, cammina. Sembra un vecchietto. Lei, apparentemente, però anche lei, che ci sentivamo per messaggio tutte le sere, perché lei naturalmente non vedeva il suo figlio, non sapeva niente di suo figlio, e lei, quando dice: Don Massimo, mi dimettono settimana prossima, lei può trovare la maniera di organizzarmi che qualcuno mi faccia la spesa? Perché lei non poteva uscire, perché poi doveva fare tutto il ciclo dei tamponi, perché c'erano tutte queste cose. Io davvero un pochino ne ero già convinto, questa cosa mi ha convinto ancora di più che una delle caratteristiche principali di un cristiano, di un credente, della chiesa, di una comunità, di una casa è l'ascolto, è l'ascoltare. San Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 10, dice 10:17. Dunque la fede viene dall'ascolto. Indi per cui, io dico, il credente esiste per l'ascolto, nasce dall'ascolto. La Chiesa nasce dall'ascolto. La vita cristiana nasce dall'ascolto. Se volete, la diciamo rovesciata, che forse è più chiara. Senza ascolto non c'è fede. Senza ascolto non esiste credente. Senza ascolto non c'è chiesa, non c'è casa, non c'è comunità, non c'è più vita cristiana. Sono esagerato, non so, ma Samuele, nella sua vocazione, dice, 1 Samuele 3, parla, Signore, perché il tuo servo cosa fa? Quindi vuol dire che tu riconosci che uno è servo di Dio perché è uno che lo ascolta. Perciò, secondo la scrittura, l'ascolto è ciò che ti abilita al servizio di Dio. Chi può parlare in nome di Dio? Solo chi lo ascolta. Chi può veramente parlare? Io questa cosa me la pongo sempre, tenendo conto in questi giorni ancora di più, perché lo faccio tutto il giorno, diciamo. Però la domenica. Ma questo vale anche per l'alleanza. Basta andare al testo di ieri, quello della cintura. La cintura che è marcita, perché è marcita? Geremia 13, 1, 11, se andiamo a prenderla, vediamo che al versetto 10 si dice che la crisi dell'alleanza tra Dio e il suo popolo è nata proprio dal fatto che il popolo non ha più ascoltato Dio ed è andata in crisi l'alleanza. Così anche in una casa, in una coppia, in una famiglia, tra genitori e figli, tra vicini di casa, in una comunità, in una parrocchia, l'alleanza vive sull'ascolto o va in crisi su quello. Se voi ci pensate a queste cose, poi proprio nel vissuto, guardate che è veramente così. Io quando penso alla crisi di una coppia è perché a un certo punto è cominciato un ascolto fuori dalla coppia. L'alleanza, che è un termine, un'altra parola, potrebbe essere un bel nome, un nuovo bel nome, è un'espressione biblica che, se voi ci pensate, attraversa la vita e la storia sotto tutti i piani, sotto tutte le dimensioni. Una squadra persino è vincente quando quella squadra ha fatto un patto. Quindi c'è una parola che è stata detta e tutta la squadra è in ascolto di quella parola lì, e non c'è, quando si dice tutti remano dalla stessa parte, cosa vuol dire? Che non ce n'è più uno, diciamo una squadra sportiva, che ascolta un'altra parola, perché diversamente remerebbe non nella stessa direzione, è chiaro? Perché se tutti sono in ascolto e guardano verso lo stesso obiettivo, remano tutti verso lo stesso obiettivo. Se tutti sono in ascolto della stessa parola, tutti guardano nella stessa direzione. Se invece dentro a una casa si ascoltano parole e voci diverse, l'alleanza finisce. Guardate come la Chiesa può essere maestra. Un altro testo, ve ne do un pochino, Questo è un testo che a me piace un po' ascoltarlo, diciamo così, perché lo sento di impatto ascoltandolo in questo modo. Marco 12, 28, 31. Il testo lo conosciamo bene. Allora si avvicinò a lui uno degli scribi che li aveva uditi discutere e, visto come aveva ben risposto a loro, gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio, l'unico Signore. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. E il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questo. Lo scriba gli disse: sei proprio bravo, maestro, promosso. Io lo ascolto un po' così oggi. Qual è il primo di tutti? Il primo è: ascolta, quindi amerai. Ascolta e quindi amerai. Ascolta e quindi vivrai. Ascolta e quindi servirai. Ascolta e quindi farai, agirai. Poi potete cambiare il verbo e aggiungere con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, il prossimo tuo. Ma la premessa a amare, vivere, fare, servire, accogliere, ascolta. Se voi ci pensate, uno che non ascolta riesce ad amare. È un po' difficilina, perché uno che non ascolta vuol dire che il cuore è abbastanza chiuso. È un cuore chiuso, amare non sa. Dopo arriviamo, però guardate che questo vuol già dire che l'ascolto è, vorrei dire, la dico con qui c'è qualche medico, ci sono infermi, è un po' terapeutico, eh? È, vorrei dire, l'ascolto è un po' premessa alla vita, alle cose della vita. È terapeutico nel senso che è preparatorio, no? È come quando uno deve fare un intervento. Qui c'è, devo stare attento a parlare perché se no mi corregge il medico. Uno lo preparano, non è che gli danno la camomilla prima dell'intervento o gli dà la citrosolina, quella gliela daranno magari dopo cena, ma prima di un intervento c'è un iter preparatorio. L'ascolto è preparatorio a. Non è che uno dice, tu comincia a vivere, poi ascolterai. Secondo me non è possibile, dici vivi e poi ascolterai, non sta in piedi. Sentite che non sta in piedi? Ama e poi ascolterai, sta in piedi? Non sta in piedi. Fai e poi ascolterai, non sta in piedi. Servi, poi ascolterai, non sta in piedi. Del resto non è che l'ho detto io, l'ha detto lui che della vita ne è maestro e signore. Nell'incarnazione, nel corpo vivente. Questa me la ricordo perché quando eravamo in seminario, adesso non ricordo di preciso, ma era un anniversario di un vecchio padre spirituale, non so, sarà stati, che so, 60 anni di messa, una cosa così, quindi è arrivato quest'uomo, anzianetto, che è una delle cose che aveva detto era questa. Guardate che nostro Signore ci ha dato due orecchie e una bocca. E capite perché gli uomini sono stupidi? Perché non hanno capito che è più importante ascoltare che parlare. E gli uomini parlano tanto e ascoltano poco e per questo rimangono stupidi. Se volete diventare dei preti stupidi, imparate a parlare. Se volete diventare dei preti saggi, imparate ad ascoltare. Questo qui è cresciuto a Zaretta. Nella casa senza il palchè, con la vedova, con l'olio, con la farina impastata così. Teologia questa, biblica, eh? Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è un uomo, chi non ascolta per tutta la vita sarà stolto. Quindi questo vuol dire che se tu pensi di poter amare, di poter fare, di poter servire, di poter agire senza ascoltare, guarda che tu amerai da stolto, farai da stolto, agirai da stolto, servirai da stolto, perché Gesù ha detto chi ascolta queste mie parole sarà saggio, amerà, costruirà, farà, se no sarà stolto nel suo fare, nel suo amare. E poi non potevamo scappare da questo testo che abbiamo sentito domenica, che è il testo di Salomone, di domenica. Primo Re 3, che è un testo straordinario, questo qui è un testo che ogni tanto bisogna, una tantum, bisogna prenderlo, mettersi lì, rileggerlo e ascoltarlo e poi pregare. Salomone, Primo Re 3, sì, facciamo 3-4, va. Il re andò a Gabaon per offrirgli sacrifici, perché egli sorgeva l'altura più grande. Su quell'altare Salomone offrì 1000 olocausti. A Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Quindi siamo al versetto 5. La domanda del Signore a Salomone è di chiedere una cosa che Dio può concedere, ma che Salomone non può avere e non può pensare di poterla, di potersela dare. È chiaro? Quindi chiedimi una cosa che tu non hai e che non puoi darti da te. E questo qui, Salomone disse, tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con grande amore, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio che siede sul suo trono come avviene oggi. Ora, Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso, che per quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile. Versetto 9. Che bella questa cosa. Che cos'è la docilità? La docilità è tipica di chi? È tipica di uno che ascolta. In genere, docile è il servo che ascolta il suo padrone. Non è docile quello che, insomma, non è che proprio, è come quando uno ha un cagnolino e gli dice basta, vieni qui, e lui si acquieta, si mette lì. Quell'altro comincia ad urlare, quello lì, insomma, non è che tanto docile. Quindi la docilità è la capacità di ascoltare, è solo di chi ascolta. Chiedere un cuore docile significa chiedere in dono un cuore che sa ascoltare. C'è qualche biblista che traduce un cuore docile, lo traduce e a me piace, cioè abbastanza, cioè è bello anche te, lo traduce un cuore ascoltante. Se Salomone chiede questo cuore, vuol dire che lui diventerà un re secondo, plasmato e secondo questo cuore. Cioè, voglio dire che un cuore capace di ascolto forma, plasma la persona, la trasforma. Avete in mente un po' quello che dicevamo anche stamattina, il testo di Paolo, lasciatevi. L'ascolto, il cuore che diventa capace di ascolto, come dire, lavora e cambia e rende ascoltante la persona, la ridisegna, non so se riesco a spiegarmi. Voi capite che se una persona si allena a questo ascolto, lentamente, dentro e interiormente cambia e poi si modifica. L'ascolto diventa educazione del cuore, diventa formazione e educazione, plasma un po' il cuore, perché Salomone ci testimonia che noi non nasciamo con un cuore ascoltante, o perlomeno noi nasciamo con un cuore ascoltante noi stessi, ecco, forse quello sì. E il cuore docile è quello che appunto viene riplasmato su un altro e su un ascolto nuovo, perché allora voi capite che in questo senso come si incontrano e come viaggiano insieme. Per esempio, se più io mi alleno tra virgolette, più io ogni giorno vivo un tempo di ascolto, di silenzio sulla parola e ne ascolto di Dio. E questa cosa, e questo lentamente, di giorno in giorno, come dire, plasma un po' il mio cuore. Se io lo comincio a fare almeno nella preghiera, e noi lo sappiamo bene, la prima cosa da fare è far tacere le altre voci che noi abbiamo dentro, perché solitamente quelle le sentiamo sempre e quella di Dio non la sentiamo. Ma uno dei problemi per cui non sentiamo, uno dice: io mi metto lì con in mano la parola, ma poi non mi dice niente e io dico: è vero. Il problema è che qual è? È che dentro continuano le altre voci a parlarmi che mi fanno venire in mente che devi fare quella cosa lì, che ricordati che mi viene in mente una telefonata, poi mi torna in mente quella parola che mi hanno detto ieri sera e che mi è rimasta qui, e poi tutte quelle voci lì, e quella del Signore naturalmente non la sento. L'educazione, ecco, all'ascolto di Dio, chiede di zittire tutte quelle voci lì. E la stessa cosa noi la viviamo nell'ascolto dell'altro, perché io ascolto veramente un altro nella misura in cui faccio tacere le voci dentro di me, perché voi lo sapete bene che magari una persona vi parla, ma dentro di voi c'è già la voce che sta già facendo tutti i suoi commenti su quello che vi sta dicendo, no? Faccio un esempio: magari qualcuno vi telefona e voi siete lì e dici: ma dentro di voi dite, adesso questa qui mi tiene qui mezz'ora, io con quello che devo andare a fare, tanto so già adesso le cose che mi dice, intanto quella là parla e voi non avete seguito poi. Allora lei cosa mi dice? E voi dovete risintonizzarvi sulla telefonata, perché nel frattempo parlavamo con noi stessi. L'ascolto nasce nel momento in cui tacciamo noi, perché riusciamo a metterci davanti a un altro. Allora voi capite come il cristiano, la chiesa, una comunità, nel mondo di oggi noi dovremmo essere i maestri di questo. Noi dovremmo avere tutti la laurea in questa cosa. Perché se la fede nasce dall'ascolto, se il credente nasce dall'ascolto, se il cammino spirituale vive di ascolto, noi dovremmo essere tutti super laureati in questo e maestri di questa cosa. E per cui la Chiesa avrebbe già trovato oggi una delle sue specificità nel tempo, nel mondo. Allora, anche questa parola, ascolto, ascoltare, cuore docile, mettere, guardate quante belle parole, quanti nomi nuovi potreste, ciascuno di voi in questi giorni ne ha sentite di parole di Dio. Tra queste, lasci e provi a sentire quale di queste il Signore sta rivelando come il nome, il volto e direi la visione, la parola sintetica con la quale rileggere la tua quotidianità, la tua esistenza, il tuo cammino, la tua persona, il tuo vivere quotidiano. Allora butto lì per la preghiera. Dopo tanti anni, e ciascuno di voi dice, dopo tutti questi puntini, puntini, anni di vita di fede, dopo tutti questi puntini, anni di vita religiosa, dopo tanti anni di ascolto di Dio, che ne è del mio cuore ascoltante? Che ne è dell'ascolto nella mia persona, nella mia storia, nella mia vita, nel mio vissuto. Io lo dico a me, dico, ma Massimo, dopo tutti questi anni così, alla fine dico, ma il tuo cuore si è lasciato un po' educare all'ascolto o non è successo niente? All'ascolto di Dio, all'ascolto degli altri, dell'altro, all'accoglienza della voce di Dio, della presenza, della parola, dell'altro. Mi sono lasciata educare il cuore all'ascolto, oppure sì, ho vissuto la fede, ho pregato, ho meditato la parola di Dio e, come diceva quel padre spirituale anziano, cristiani saggi e non stolti, e lui distingueva col gioco delle orecchie e della bocca, che se il Signore ci ha dato due orecchie, è perché il cristiano saggio è quello che ascolta. Il cristiano stolto è quello che è come è tutto il mondo, che non smette mai di parlare. E magari il nostro rischia di essere un cuore che parla, parla. Sull'ingresso del monastero di Bose c'è un'immagine dove c'è San Benedetto e San Basilio che fanno segno del silenzio, dove c'è scritto: più sapevo, più tacevo, più sapevo. Che non vuol dire diventare muti, musoni, no, che non è quella cosa lì. Ma che vuol dire, ecco, ricordarsi proprio che l'ascolto è quello che precede, è preparatorio al vivere. Bello però, no? Secondo me, dopo la pandemia, speriamo che questo nelle case, nelle famiglie, qualcuno, io dico uno per casa, uno per famiglia, ci sia in più, che abbia bene, buona preghiera. Domandiamolo soprattutto anche se pregate, quando pregate oggi, domandate questo dono del cuore docile e ascoltante per noi, servi del Signore. Perché? Perché uno non può essere servo del Signore se non lo ascolta. E allora chiediamolo per tutti i preti, per tutte le religiose. Forse i monaci e le monache che sono fortunati ce l'hanno già il cuore ascoltante, non lo so. Io, siccome difendo la nostra categoria, che è quella più vicina alla vedova di Zarepta, perché è quella più della strada, più della porta, più delle cose, ecco, è quella meno riparata, meno protetta. E quindi anche quella più bistrattata e non considerata, perché oggi se sei senza, con rispetto, perché, come dire, io hai voglia di fare quello che ha fatto Gonciotti o altri, però se fai un certo tipo di attività, allora sei un prete riconosciuto. Se sei uno che tutti i giorni sta in mezzo alla gente, fa la vita quotidiana con la gente. Se sei una suora che sta con i tossicodipendenti, allora. Ma se sei una che sta tutti i giorni con gli anziani, quelli che non ospita nessuno, quelli che lì. Però lo sappiamo che davanti a Dio la porticina è quella piccola, no? Per cui noi non crediamo che. E per cui preghiamo per noi, per i preti, per le suore, quelli normali, quelli proprio di serie B, però che abbiano un cuore ascoltante, quindi di serie A.